fondazione Sostenibile Rendere Felice, insegna storia economica all'Aquila, alla facoltà di economia, dell'Aquila, e parleremo del boom economico. Prego. Possiamo spegnere la luce, spegniamo
No, no,
subito.
allora le immagini poi le vedremo alla fine, intanto era un po' per incuriosirvi la proiezione di questo quadro di boccioni. Sentite tutti anche in fondo? Di questo quadro di
Città che sale.
boccioni, la città che sale del 1910. Ovviamente voi penserete cosa c'entra un quadro di boccioni del 1910. Umberto Boccioni è un pittore futurista con il boom economico, che invece si colloca in un periodo temporale molto più avanti. Il boom economico va dal 1955 al 1963, quindi siamo nel secondo dopoguerra, molti decenni dopo. E fu il periodo della storia d'Italia in cui si registrò il più alto tasso di crescita economica, una crescita economica abbondantemente superiore al 6%, circa il 6,3% del PIL. Che
Non
sono
so com'è
dati per
adesso.
noi, appunto, sono dati per noi inimmaginabili, quasi fantascientifici. Questa mattina stavo leggendo il giornale ed è previsto per il 2013 un calo invece del PIL del 2,4%. Ma al di là del tasso di crescita economica, il miracolo economico, è ricordato anche perché segna una profonda trasformazione del paese dal punto di vista economico. E è il momento in cui l'Italia si trasforma in un paese pienamente industrializzato, vale a dire che per la prima volta la ricchezza prodotta dall'industria e dunque gli impiegati nel settore industriale superano gli impiegati nel settore agricolo. Fino a quel momento l'Italia era stato un paese prevalentemente agricolo, con il miracolo economico diviene un paese prevalentemente, pienamente industrializzato. Questo porta con sé anche il tema dell'urbanizzazione, ovviamente, quindi il trasferimento di popolazioni dalla campagna alle città. Urbanizzazione e industrializzazione sono dunque i due aspetti che caratterizzano il miracolo economico. E io mi avevo proiettato, ho utilizzato questo quadro proprio perché questo quadro sta ad esprimere già nel 1910 questi due temi. Sembra poco comprensibile, in realtà sta a rappresentare una giornata quotidiana nella periferia di Milano del 1910. Al centro si dovrebbe intravedere un cavallo, dunque un forte dinamismo. Diciamo, è una pittura che vuole trasmettere un certo dinamismo nell'attività della città. Soprattutto sullo sfondo si vede in alto a destra una ciminiera e poi degli edifici in costruzione. L'ho utilizzato proprio per questo, perché sono i concetti di urbanizzazione e industrializzazione che caratterizzano un po' la pittura futurista dell'inizio del secolo e che noi ritroviamo poi come elementi nel periodo del miracolo economico. L'ho fatto perché il miracolo economico in realtà è il punto d'arrivo di un processo dunque molto più lungo, che risale a diversi decenni addietro, che dunque non si realizza direttamente e immediatamente nel secondo dopoguerra perché improvvisamente si decide di industrializzare e quindi di urbanizzare l'Italia. È in realtà il punto d'arrivo. Un aspetto dunque della lezione di oggi è quello della continuità. Noi ripercorreremo questo cammino che ha portato l'Italia ad essere un paese industrializzato e che ha portato l'Italia al miracolo economico attraversando diverse fasi storiche. La fase storica dell'Italia liberale, cioè quella che arriva, diciamo, alla prima guerra mondiale, poi dopo cede il passo al fascismo, il fascismo, cioè il periodo tra le due guerre mondiali, e poi l'Italia democratica dopo la seconda guerra mondiale. Sono tre periodi storici in cui l'Italia inizia questo cammino durante il periodo liberale, che punta a trasformarla in un paese industrializzato. Proseguirà questo cammino durante il fascismo e raggiungerà poi il suo apice con il miracolo economico durante l'Italia democratica, dunque continuità attraverso diverse fasi storiche. E l'altro aspetto che tratteremo è quello del ruolo che ha avuto l'intervento pubblico nel favorire questa trasformazione. L'industrializzazione dell'Italia è figlia dell'intervento dello Stato. Inizialmente l'Italia era un paese agricolo. E se si fossero seguiti i dettami del libero mercato, sarebbe rimasto un paese agricolo. Per il libero mercato non c'è una ragione per cui uno stato che produce arance debba cominciare a produrre macchine, perché ovviamente nella fase iniziale svolge questo passaggio di produzione attraverso dei caratteri, diciamo, antieconomici. Inizialmente la produzione di macchine per chi produce arance è antieconomica. Chi produce macchine continua a produrre macchine e commercia con chi produce arance. Per fare un esempio, l'Italia commerciava molto con la Francia e con la Germania al momento della costituzione dello Stato nazionale, ma l'Italia esportava beni agricoli ed importava macchine. È stato poi l'intervento dello Stato che si è assunto gli oneri, che ovviamente sono da ricollegare poi alla trasformazione economica del paese, che ha consentito il passaggio da un'economia agricola ad un'economia industriale. E questo anche è un tratto caratteristico che abbraccia tutte e tre le fasi storiche a cui prima vi ho accennato, quella dell'Italia liberale, quella del fascismo e quella dell'Italia democratica nel secondo dopoguerra. Un terzo aspetto, intanto vi enuncio gli aspetti, poi dopo, ripercorrendo questo cammino, li analizzeremo più nel dettaglio. Un terzo aspetto è poi è legato a quelle che sono poi le conseguenze del miracolo economico. Ho detto che si tratta di una trasformazione economica, ma è anche una trasformazione sociale molto profonda. Il fatto che milioni di persone si trasferiscano dalle campagne alle città cambia il modo di vita delle persone stesse e cambia dunque i valori. I valori di chi nasce in campagna non sono i valori di chi nasce e cresce in città e soprattutto di chi nasce e cresce in città e poi continua a vivere in una società consumistica, dunque in una società che non è più quella tradizionale. Il punto d'arrivo dunque del miracolo economico è il 68. Non è un caso che nel nostro ciclo di incontri abbiamo deciso di terminare proprio con il 1968. Il 68 italiano è una conseguenza del miracolo economico, cioè di quel forte sviluppo e di quella profonda trasformazione economica, ma anche sociale, che si realizza nel decennio precedente. E il 68 è stato un movimento di protesta contro l'autorità che ha abbracciato, diciamo, quasi tutte le nazioni del mondo, dal blocco occidentale fino al blocco orientale fino al Giappone. C'è stato un 68 negli Stati Uniti, che però assunse la forma di una protesta contro l'autorità che era impegnata nella guerra in Vietnam e assunse la forma di una protesta contro un'autorità che prevedeva in alcuni stati del sud degli Stati Uniti delle leggi di discriminazione razziale. Dunque, ogni paese poi ha declinato questa protesta contro l'autorità in funzione di quelle che erano le problematiche del proprio contesto. Dunque, negli Stati Uniti, appunto, una protesta contro l'autorità impegnata nella guerra in Vietnam e per l'abolizione delle leggi di discriminazione razziale negli Stati del Sud. C'è stato un 68 anche nel blocco sovietico, la famosa primavera di Praga.
Ne ha parlato il professor Berardi.
Ecco, appunto, lui già ve ne ha parlato. Anche in quel caso si trattava di una protesta contro l'autorità ed era una protesta contro il totalitarismo sovietico. C'è stato un 68 in Giappone, in quel caso si trattava di una protesta contro l'autorità giapponese perché ritenuta troppo subordinata agli interessi americani. C'è stato un 68 poi in Europa e anche in Europa, appunto, per ogni paese le motivazioni della protesta contro l'autorità sono state diverse. In Francia una riforma universitaria scolastica che era ritenuta funzionale agli interessi delle imprese, e questo scatenò una forte protesta contro il governo di De Gaulle, e in Italia invece si è trattata di una protesta contro un'autorità, diciamo, morale. Era appunto la conseguenza di questa trasformazione sociale che aveva accompagnato il miracolo economico, per cui si chiedeva più libertà, libertà nei confronti dei valori tradizionali. Un quarto aspetto, che invece è legato al tema del miracolo economico, su cui poi mi soffermerò, è come cambia anche il rapporto tra politica e tecnica. Vado a spiegarmi meglio. Per tecnica intendo i tecnici. Ora, tutti noi sui giornali nell'ultimo anno abbiamo letto delle polemiche tra i politici e i tecnici. Ebbene, questa dialettica si apre proprio dopo il miracolo economico. Fra Fino a quel momento lo Stato aveva condotto e attuato un intervento pubblico che era finalizzato ad aumentare la ricchezza del paese, e vi era stata armonia tra gli intenti dei politici e gli intenti dei tecnici. I tecnici elaboravano quelle che erano delle proposte di sviluppo economico e i politici poi dal canto loro le traducevano in realtà, tenendo conto ovviamente della possibilità di trasformare un dettame teorico e attuarlo praticamente. Il miracolo economico segna il momento in cui l'Italia raggiunge il pieno impiego, la piena occupazione, in cui raggiunge il benessere. Si ritiene da parte della classe politica che oramai non sia più necessario perseguire un'azione di aumento della ricchezza e di ricerca di un benessere che già c'è. Da quel momento in poi cambiano le finalità dell'intervento pubblico. Lo vedrò poi facendo un caso, un esempio specifico con l'IRI. E l'intervento pubblico viene utilizzato per gestire il consenso. I partiti all'epoca al governo, la DC, in quel momento nasce il centrosinistra. Il centrosinistra nasce proprio nel 1963. Badate bene che il termine in cui finisce il miracolo economico ed inizia un'altra fase della storia d'Italia, dunque anche il PSI, utilizzano l'intervento pubblico per aumentare il loro consenso. Tra l'altro si entrerà in fasi abbastanza complicate anche della storia d'Italia, perché c'è la contestazione, poi negli anni 70 ci sarà il terrorismo, e questo provoca una divergenza di vedute tra i politici e i tecnici. Non c'è più una concordanza su come debba essere indirizzato l'intervento pubblico. È da quel momento che inizia anche la crescita del debito pubblico, è da quel momento in cui dunque l'intervento dello Stato viene utilizzato per fini politici che non concordano però più con le necessità di sviluppo economico. Questi sono quattro aspetti che torneranno nel corso della lezione. Ma comincerei appunto con l'inizio del processo di industrializzazione, anche perché l'industrializzazione del paese, tenete bene conto, quando parliamo di... tenete conto che quando parliamo di industrializzazione dell'Italia ci riferiamo ad una parte specifica del paese, l'Italia settentrionale e in particolare l'Italia nord-occidentale, il cosiddetto triangolo industriale che abbraccia, diciamo, Torino, Genova e Milano. Il fatto che una parte del paese proceda verso l'industrializzazione chiama con sé anche la necessità di sviluppare l'altra parte, il mezzogiorno in particolar modo. Gli anni 50 saranno caratterizzati dall'intervento straordinario, ma non è solo negli anni 50 che iniziano queste politiche di intervento a favore dello sviluppo del mezzogiorno. Queste politiche iniziano prima, ed iniziano proprio nel momento in cui l'Italia si avvia, e in particolare l'Italia settentrionale, si avvia verso l'industrializzazione. Quando inizia questo cammino? Credo l'abbiate studiato, l'Italia è uno dei cosiddetti paesi latecomers verso l'industrializzazione, cioè partecipa alla seconda rivoluzione industriale. Siamo nell'ultimo trentennio dell'Ottocento, quella rivoluzione industriale che è caratterizzata dalla innovazione tecnologica, dunque dalla scoperta dell'elettricità, ad esempio, dalla fabbricazione delle primissime automobili, dei grammofoni, della lampadina, dei primi frigoriferi. Nasce anche il cinema in quel periodo. Sono tutte innovazioni tecnologiche che poi paradossalmente noi ritroveremo nel momento del miracolo economico come beni di consumo di massa. Però alla fine dell'Ottocento iniziano ad apparire così sul mercato, e l'Italia insieme con la Germania, il Giappone e la Russia è uno dei paesi che comincia il suo percorso di industrializzazione in questa fase. Ridiamo l'attenzione su questa comunanza, diciamo, tra Italia, Germania e Giappone, perché il miracolo economico degli anni 50 non sarà solo un fatto italiano. Si parlerà di miracolo economico anche in Germania, si parlerà di miracolo economico anche in Giappone. Spesso si dice erano i tre paesi usciti sconfitti dalla seconda guerra mondiale. È vero, ma erano anche i tre paesi che paradossalmente avevano iniziato il loro percorso di industrializzazione alla fine dell'Ottocento. Lo dico perché uno studioso, Rostow, ha affermato che nel momento in cui un paese inizia il suo percorso di industrializzazione deve attraversare alcuni cicli di sviluppo che lo avrebbero portato poi, dopo alcuni decenni, alla società dei consumi di massa. Tornerò anche su Rostock. Comunque l'Italia inizia questo cammino verso l'industrializzazione alla fine dell'Ottocento. Il decollo, il vero e proprio decollo industriale, si registra tra il 1896 ed il 1906. All'inizio poi di quella che è appunto l'età giolittiana, che molti di voi stanno studiando. L'età giolittiana inizia nel 1903, quando Giolitti diviene presidente del Consiglio, abbraccia, diciamo, il primo quindicennio, arriva alla prima guerra mondiale. Ecco, in quella fase l'Italia inizia il suo decollo industriale. Cosa intendo per decollo industriale? È proprio un'espressione ripresa da questo Rostock che vi ho citato. Secondo lui, uno Stato, nel momento in cui entra nella fase di sviluppo, attraversa cinque stati. Il primo è quello della società tradizionale, una società agricola in cui si produce solamente ciò che si consuma. È la condizione in cui si trovano gli stati italiani al momento della costituzione dello Stato nazionale, uno Stato prevalentemente agricolo, dunque si produce appunto ciò che si consuma. Poi abbiamo un secondo stadio in cui inizia un'accumulazione di capitale e si diffonde una mentalità imprenditoriale. Questo caratterizza soprattutto alcuni settori dell'agricoltura, in cui appunto un ceto di proprietari che sono guidati da uno spirito imprenditoriale cominciano a reinvestire la ricchezza accumulata. Si diffonde un sistema creditizio e anche lo Stato favorisce il nascere di nuove attività economiche. Questa fase corrisponde al momento che caratterizza l'Italia tra il 1870 e il 1896. Quindi nascita di uno spirito imprenditoriale, alcuni proprietari terrieri cominciano a reinvestire, ad accumulare capitale che poi gli sarà utile da poter investire in altri settori economici. Il terzo stadio è quello del decollo, appunto quando alcuni di questi proprietari terrieri cominciano ad investire nel settore industriale. Il caso tipico è quello degli Agnelli. Non so se avete mai sentito parlare di Villar Perosa. Villar Perosa era la loro proprietà iniziale, loro inizialmente erano proprietari terrieri, smerciavano soprattutto legname, poi a un certo punto con il capitale accumulato creano la Fiat nel 1899 e in questa fase di decollo industriale nascono molte altre imprese che poi faranno la storia economica dell'Italia. Un po' prima era nata la Pirelli che produce gomme, nel 1884 nasce la Edison, società elettrica che sarà fondamentale per lo sviluppo industriale dell'Italia, perché l'Italia era povera di materie prime da poter utilizzare per attivare la produzione industriale. Invece la scoperta dell'elettricità e la creazione in Italia della Edison diviene un fattore importante, perché consente all'industria di poter fare affidamento sull'energia elettrica. Nasce la Piaggio, che poi sarà celebre nel secondo dopoguerra. Inizialmente produce, sì, con la Vespa, ma inizialmente nel 1884, quando nasce, produce arredamento per navi, tutt'altro. E nasce appunto la Fiat nel 1899, nasce l'Ilva nel 1905, industria siderurgica. L'Ilva l'avrete sentita nominare certamente negli ultimi tempi per il polo di Taranto. E nasce l'Alfa Sud, nasce la Olivetti nel 1908. La Olivetti produce macchine da scrivere inizialmente e poi sarà celebre nel 1963 perché produrrà la Programma 101, dopo un'immagine ve la farò vedere, che è il primo personal computer, è considerato il primo personal computer. Chi di voi ha Sky magari avrà visto un documentario che è stato proiettato alcune settimane fa proprio dedicato alla Programma 101 su History Channel. E nasce anche il lanificio Zegna, ve lo cito, voi sicuramente avrete visto andando in giro per acquisti Ermenegildo Zegna. Ecco, il lanificio Zegna nasce nel 1910, anche questo è interessante perché attraverserà il suo sviluppo proprio tutte e tre le fasi che prima vi ho detto, l'età liberale quando nasce, vedremo poi durante il fascismo un ulteriore sviluppo e poi negli anni 50 con lo sviluppo della moda italiana sarà una dei marchi più importanti. Questa è la fase di decollo. E seguono poi altre due fasi, secondo Rostov. Il primo, il quarto stadio è quello in cui uno Stato comincia a produrre beni ulteriori rispetto a quelli che avevano caratterizzato il decollo industriale, cioè fa innovazione tecnologica sull'innovazione tecnologica che aveva caratterizzato il decollo industriale. È una fase che vedremo caratterizzerà l'Italia proprio durante il fascismo, tra le due guerre e in particolare il periodo autarchico. E poi dopo 50 o 60 anni dal decollo industriale si arriva alla società dei consumi, vale a dire si arriva ad una società in cui si producono soprattutto beni di consumo, in cui il benessere si diffonde tra la popolazione. 50-60 anni dopo il decollo industriale, sto dicendo appunto il decollo, siamo tra il 1896 e il 1906, e infatti 50-60 anni dopo si colloca il miracolo economico, che è il punto d'arrivo del nostro discorso. E per la storia economica d'Italia la fase del decollo, dunque questo periodo giolittiano, è importante anche perché si rende manifesto il dualismo economico italiano, cioè la differenza di sviluppo tra il nord e il sud Italia. E non che questo dualismo non esistesse prima, prima vi ho fatto riferimento ad a proprietari terrieri che, guidati da uno spirito imprenditoriale, cominciano ad accumulare ricchezza e poi lo investono in altri settori come gli agnelli. Questo caratterizzava i proprietari terrieri nel nord Italia. Il sud era invece dominato dal latifondo, cioè da proprietà terriere che conducono una cultura estensiva, cioè che non punta ad un aumento della ricchezza e all'accumulazione di capitale. Sono proprietari terrieri che invece di reinvestire la ricchezza accumulata sulla proprietà, in genere la utilizzano per fare la bella vita sostanzialmente, neanche risiedono direttamente sul loro latifondo. I proprietari terrieri del sud risiedono magari a Catania, a Palermo, a Napoli, e delegano addirittura la gestione ai cosiddetti gabellotti, la gestione della loro proprietà terriera. E quindi non c'è accumulazione di capitale al sud. Il decollo industriale al nord si verifica dunque per l'accumulazione di capitale nel settore agricolo e poi per la vicinanza geografica agli stati dell'Europa continentale, che stanno cominciando anche loro, fatto riferimento prima alla Germania, a seguire un percorso di sviluppo industriale. Però si pone questo problema del differenziale di sviluppo tra il nord e il sud, si rende manifesto e per la prima volta vengono attuati anche degli interventi volti a promuovere uno sviluppo del mezzogiorno. Sono le cosiddette leggi speciali per il sud. E appunto ve le cito perché negli anni 50 poi vedremo l'intervento straordinario per il mezzogiorno. Queste leggi speciali per il sud all'inizio del Novecento sono un primo esempio di questo tipo di politiche. Avremo leggi speciali per la Basilicata, per la Calabria, per la Sicilia, la Sardegna, tutte tra il 1904 e il 1907-8, che sono volte a riparare ad alcune situazioni.
A tamponare la situazione,
però soprattutto nel settore agricolo. C'è solamente una legge speciale, che è quella per Napoli del 1904, che ha la finalità invece di promuovere lo sviluppo industriale di Napoli. Questo accade perché Napoli aveva già una tradizione di sviluppo manifatturiero durante il regno borbonico, uno sviluppo che però era stato protetto dallo Stato, e nel momento in cui con la nascita dello Stato nazionale furono abbassate le tariffe doganali e quindi questa industria manifatturiera si dovette trovare a competere con il resto d'Europa, diciamo lo sviluppo venne meno. Con la legge speciale del 1904 si punta a reindustrializzare Napoli con degli incentivi per delle industrie che investano lì al sud, e nel 1905 nasce infatti lo stabilimento dell'Ilva di Bagnoli. Anche questo magari vi capiterà di sentirlo, nasce con la legge speciale del 1904. E poi si attuano degli interventi per la creazione di infrastrutture che siano dunque capaci di sostenere lo sviluppo industriale di Napoli. Dunque, in questa fase di decollo abbiamo un inizio di industrializzazione, la formazione del triangolo industriale a nord e i primi provvedimenti per il sud. Il momento in cui il decollo però si completa è qualche anno più tardi, è la Prima Guerra Mondiale. Ora, la Prima Guerra Mondiale è un evento centrale nella storia del Novecento, anche per la storia economica, soprattutto per la storia economica d'Italia. Dal 2014 inizieranno le celebrazioni per il centenario della Prima Guerra Mondiale, quindi sentirete spesso ritornare all'argomento. Perché è così importante? Celebriamo tutto, ma la Prima Guerra Mondiale è importante per due motivi. Il primo perché segna l'ingresso delle masse nella storia, la prima guerra di massa. Per la prima volta cittadini che fino a quel momento non avevano partecipato attivamente alla vita del paese vengono impiegati e mandati al fronte. Chi di voi appunto ha letto il saggio sulla nazionalizzazione delle masse avrà visto che tutto il coinvolgimento delle masse inizia con la Prima Guerra Mondiale, anche perché poi dopo aver combattuto al fronte loro torneranno e ovviamente reclameranno un ruolo di primo piano anche sulla scena politica, e questo determinerà tutta la caduta del sistema liberale e l'avvento del fascismo. Per rimanere però alla storia economica, la Prima Guerra Mondiale è fondamentale perché è anche la prima guerra dove si impiegano mezzi di distruzione di massa, diciamo, i carri armati.
Scusa se ti interrompo, ho fatto una relazione tra dei miei proprio su questo argomento.
Ah, bene. Sulla... Perfetto, io dopo ho l'immagine del Fiat 3000.
E loro anche l'hanno fatto con un video, quindi diciamo interessante, sì.
Infatti io tra le immagini che poi ho preparato c'è il Fiat 3000, carro armato prodotto dalla Fiat. E dunque tutte queste...
Come si chiama Fiat?
Fiat 3000, che poi in realtà fu consegnato proprio alla fine della guerra, non fu impiegato. Sì, no. Sono veramente preparati, quindi quello che ha detto Beato.
Proprio oggi l'hanno presentato in lavoro, per cui ovviamente...
Quindi non mi addentro per evitare... Esattamente. E per gli aerei che mi sapete dire? Non avete...
Solo del carro, dei carri.
Però anche gli aerei, noi spesso pensiamo all'impiego dell'aviazione militare per la Seconda Guerra Mondiale o già dalla guerra di Spagna, magari abbiamo in mente l'immagine di Guernica, no? Però in realtà già nella Prima Guerra Mondiale vengono impiegati gli aerei. Il primo prototipo di aereo militare è prodotto in Italia dalla ditta Giovanni Caproni nel 1910, viene impiegato nel 1912 durante la guerra di Libia e poi anche nella Prima Guerra Mondiale, e tra l'altro D'Annunzio fu uno dei primi piloti, tra le sue varie stravaganze, fu anche uno dei primi piloti di caccia, insomma, dell'epoca, durante la Prima Guerra Mondiale. Questo però per dirvi che quelle imprese che dunque erano nate sulla fine dell'Ottocento e tra gli inizi del Novecento traggono un forte impulso per la loro produzione e dalla Prima Guerra Mondiale, perché ovviamente lo Stato finanzia appunto la produzione di carri armati, munizioni. La Fiat produce tutto, produce anche munizioni, motori per aerei, l'Ansaldo. Io avevo qualche dato, ma la Fiat, ora senza entrare troppo nei numeri perché sennò vi possono tediare, ma la Fiat quadruplica i suoi impiegati. Lo stesso vale per l'Ansaldo. La Montecatini, che ovviamente è un'industria chimica, ha un notevole impulso anche lei dall'impiego di armi, diciamo, no, chimiche, diciamo, non convenzionali durante la Prima Guerra Mondiale. Corrado Gini, che è stato presidente dell'Istat, uno storico presidente dell'Istat, ha scritto: pochi anni di guerra avevano dato all'industria italiana uno sviluppo e alla manodopera un'istruzione quali non si sarebbero potuti sperare da parecchi decenni di pace. Questo per dire che ovviamente fu un evento drammatico, però dal punto di vista della storia economica consentì il completamento del decollo industriale italiano. E poi ci fu un altro aspetto. Come ho detto prima, lo Stato ovviamente finanziò la produzione bellica e dunque segna un po' l'inizio di un rapporto molto stretto tra lo Stato e le industrie private. Venne creata una commissione centrale per la produzione industriale di cui fecero parte sia ministri che proprietari quali gli Agnelli o i Perrone, che erano i proprietari dell'Ansaldo, e dunque c'era una forte commistione tra pubblico e privato, tra Stato e imprese private. Quando si sente dire spesso nei confronti della Fiat che ora ha questi sogni di delocalizzazione, che deve tanto all'Italia, deve tanto anche perché in queste fasi fu ampiamente, abbondantemente sovvenzionata la sua produzione. E questa prima guerra mondiale è importante per l'Italia, ma un po' per tutto il mondo. Nel 1919 John Maynard Keynes, di cui avrete sicuramente sentito parlare, economista britannico, pubblica Le conseguenze economiche della pace. È uno scritto in cui per la prima volta lui afferma che dalla prima guerra mondiale in poi oramai è lo Stato il fattore di sviluppo economico, che dunque l'industrializzazione dei paesi deve seguire quello che è il finanziamento pubblico, il finanziamento dello Stato. È una teoria che lui dunque per la prima volta presenta nel 1919 e che poi completerà nel 1936 quando, a seguito della crisi del 29, pubblicherà la teoria generale, che è diventato un po' un testo di riferimento per tutti coloro che ritengono che lo sviluppo economico debba partire da un intervento, dall'intervento pubblico dello Stato. Dunque, in questa fase, tra la fine dell'Ottocento e la Prima Guerra Mondiale, l'Italia registra il suo decollo industriale e vengono attuati i primi provvedimenti per il Sud. E segue il periodo del fascismo, che proseguirà questo cammino. Il fascismo è figlio della Prima Guerra Mondiale per i due aspetti che prima ho ricordato. Il primo perché si rivolge alle masse, ovviamente lo fa in maniera dittatoriale, con un coinvolgimento gerarchico che viene direttamente dall'alto, non c'è spazio democratico, però per la prima volta coinvolge le masse nella vita nazionale, lo fa proprio perché segue quello che è accaduto e ha visto, è figlio della Prima Guerra Mondiale. La seconda ragione per cui il fascismo è figlio della Prima Guerra Mondiale è proprio perché prosegue questa politica di intervento pubblico che è volta a favorire lo sviluppo economico ed in particolare industriale del paese. Lo fa ad esempio creando degli istituti di credito per le imprese. Nel 1924 nasce l'ICIPU, l'istituto di credito per le imprese di pubblica utilità. Nel 1928 nasce il credito navale, che è un altro istituto pubblico che ha l'obiettivo di fornire credito ad imprese di produzione navale. Nel 1931 poi nascerà l'IMI, l'Istituto Mobiliare Italiano, anche questo avrà l'obiettivo di veicolare attraverso lo Stato finanziamento alle imprese. Ovviamente le banche e lo Stato sono i due fattori principali per sostenere lo sviluppo economico di un paese, perché sono gli unici due che possono dare credito anche a chi non ce l'ha, o sia un proprietario terriero, come all'inizio gli Agnelli, o si deve contare sullo Stato e le banche. E poi persegue una politica di industrializzazione del paese attraverso una politica di sviluppo agricolo. Potrebbe sembrare paradossale che si punta allo sviluppo dell'industria attraverso l'agricoltura. In realtà non è così. Nel 1925, ad esempio, proclama la battaglia del grano, che è una politica volta ad aumentare la produzione di grano in Italia al fine di ridurre l'esportazione di questo bene, che sta diventando un problema anche per la moneta, perché un eccesso di importazioni provoca una svalutazione della lira. E dunque sostiene con finanziamenti e con una politica protezionista lo sviluppo della produzione cerealicola in Italia. Come si collega ad esempio la produzione cerealicola con lo sviluppo industriale? Si collega perché significa impiegare più macchine per aumentare la produzione, significa impiegare fertilizzanti e dunque tutto questo accresce la domanda di fertilizzanti, ad esempio per la Montecatini, di macchine per chi produce macchine. Si collega dunque con lo sviluppo industriale. Si collega in realtà anche con lo sviluppo scientifico. E uno dei protagonisti della battaglia del grano fu un genetista, Nazareno Strampelli, che produsse una gran quantità di nuovi geni per il grano volti ad aumentare ulteriormente la produzione. Molti di questi poi furono utilizzati addirittura in Cina durante il periodo di Mao. In questa fase abbiamo dunque anche uno sviluppo della ricerca. Nel 1923 nasce il CNR, nel 1927 nasce l'Istat in Italia. Quella anche è una innovazione, quella della statistica, che si accompagna all'economia, che è tipica degli anni 20 e 30, che viene recepita in Italia. Nascono numerosi istituti volti dunque a condurre indagini e ricerche per attuare politiche di sviluppo volte ad aumentare a loro volta la produzione sia agricola che industriale. L'INEA anche nasce nel 1928. Un po' tutte le istituzioni pubbliche si dotano di centri studi. E il centro studio della Banca d'Italia nasce nel 1936 e anche le imprese private si dotano di centri studi. Richiamo l'attenzione su questo perché poi tornerà negli anni 50 quando parlerò della Cassa per il Mezzogiorno, il cui fulcro, la mente, è proprio il centro studio. E questa politica di aumento della produzione agricola volta anche a favorire lo sviluppo industriale lo abbiamo anche con la bonifica integrale. Avrete spesso sentito parlare della bonifica delle paludi pontine, quello è il caso più famoso di bonifica integrale. E poi abbiamo un forte sviluppo industriale che avviene con la costituzione dell'IRI, 1933, l'Istituto per la ricostruzione industriale. Questo sarà poi un protagonista anche delle trasformazioni e del miracolo economico negli anni 50 e 60. L'IRI rimarrà un protagonista della politica industriale italiana fino alla sua messa in liquidazione all'inizio degli anni 2000. Nasce negli anni 30, al momento della sua nascita, tra l'altro nasce con obiettivi che sono diversi rispetto a quelli che avrà poi negli anni 60, perché nasce come ente che deve agire secondo uno spirito privatistico. Che significa? Che le imprese che va ad inglobare devono aumentare i loro profitti. Lì rinasce perché deve rilevare le imprese che sono in difficoltà a seguito della crisi del 1929, le nazionalizza, deve ristrutturare la produzione e deve far sì che esse tornino a produrre profitti. E ingloba vari settori, dall'industria elettrica, la Edison inizialmente viene inglobata dall'IRI, all'industria meccanica, a quella siderurgica. Un altro momento in cui ci sarà un forte impulso allo sviluppo industriale italiano è il periodo dell'autarchia, cioè tra il 1936 e il 1940. E l'autarchia nasce e viene applicata, diciamo, dallo Stato italiano in conseguenza delle sanzioni che vengono decretate dalla Società delle Nazioni nel 1936 per l'invasione dell'Etiopia. Cioè viene fatto divieto agli Stati della comunità internazionale di commerciare con l'Italia. L'Italia deve diventare dunque autosufficiente e dunque produrre beni che prima importava. E si trova dunque nella necessità di, attraverso anche una politica di sviluppo, di ricerca e sviluppo, a sostituire beni prima importati. Lo fa ad esempio nel settore del tessile, viene prodotto il rayon, oppure voi conoscete il negozio Cisalfa, sicuramente. Cisalfa è un tipo, una sostanza tessile che viene prodotta proprio nel periodo autarchico per sopperire all'importazione dall'esterno. Si fa ricerca per produrre le auto a gasogeno, perché ovviamente l'Italia dovrebbe importare petrolio greggio, però cerca delle soluzioni alternative alla produzione automobilistica. Oppure, cosa? Periodo autarchico, siamo tra il 1936 e il 1940. E nella stessa fase inizia anche una politica cosiddetta di assalto al latifondo. Prima vi dicevo che il latifondo è caratterizzato per una produzione estremamente bassa. Nel momento in cui lo Stato deve invece fare fronte alla impossibilità di importare beni dall'estero e deve aumentare la produzione di ricchezza nazionale, ovviamente il latifondo diviene un qualcosa di intollerabile. E si punta dunque a frammentare questo latifondo per suddividerlo tra diversi proprietari terrieri ed aumentare così la produzione, renderla, diciamo, più intensiva. Ve lo cito perché uno degli elementi che poi si ritroverà nel secondo dopoguerra è una riforma agraria che parte appunto dai principi dell'assalto al latifondo della seconda metà degli anni 30. Il periodo dunque del fascismo è caratterizzato dalla volontà di proseguire dunque lungo lo sviluppo industriale del paese e di farlo giungere a maturità. Ovviamente la Seconda Guerra Mondiale determinerà una parziale distruzione delle industrie, e dunque dopo la Seconda Guerra Mondiale l'Italia si troverà in parte a dover ricostruire il sistema industriale, ma partirà comunque da una base che già era vicina alla maturità. Inizialmente vi dicevo, dal momento del decollo industriale, in genere dopo 50-60 anni il sistema industriale giunge a maturità. La Seconda Guerra Mondiale c'è nel 1945, dunque il sistema è già pronto per potersi confrontare con l'estero e per poter dar vita a quello che sarà il miracolo economico. E questa dunque è la terza fase. Un bicchiere non... Ah, vabbè, se no... No, no, tranquilli, tranquilli. Tranquilli. Nel secondo dopoguerra... No, ma non c'è. Nel secondo dopoguerra l'Italia si trova dunque nella necessità di dover finanziare la ricostruzione industriale. Lo fa con il piano Marshall, molti di voi comunque lo studieranno nei prossimi giorni, è quel piano di finanziamento che viene erogato dagli Stati Uniti con l'obiettivo di rilanciare la produzione nel settore industriale. E viene utilizzato appunto per rilanciare la produzione nel settore meccanico, siderurgico. E in questa fase di si riorganizza e nasce Finmeccanica. Anche Finmeccanica l'avete sentita e vista, avrete letto sicuramente sui giornali. Nel 1947 tutto il comparto meccanico dell'IRI viene riorganizzato e controllato da Finmeccanica, appunto. L'Italia comincerà a riprendere la produzione industriale di anteguerra, cioè tornare al livello di produzione del 1938 solamente nel 1951-52, cioè dopo 4 anni di aiuti del piano Marshall. Vi è però un problema che deve essere risolto, e qui entriamo dunque nel cuore del discorso. Se il nord sta piano piano riprendendo i livelli di produzione di anteguerra, il sistema industriale si sta preparando dunque ad accrescere quello che è il suo livello produttivo, nel sud c'è un forte problema di disoccupazione. Questo problema di disoccupazione è da ricollegare al fatto che l'economia meridionale è ancora un'economia agricola, e nonostante l'annuncio dell'assalto al latifondo nella seconda metà degli anni 30, è ancora un'economia che è preda dei latifondisti. Ci sono ancora molti proprietari terrieri, cioè pochi proprietari terrieri, che detengono la gran quantità di terre nel sud Italia. E a partire dal 1944 crescono i disordini nelle campagne. Lo Stato italiano si trova dunque di fronte a diversi problemi. Uno, quello di rilanciare la produzione industriale a nord, l'ho detto, lo fa attraverso il piano Marshall. Il secondo è quello di cominciare a mettere un po' sotto controllo il livello di disoccupazione nel mezzogiorno, perché ovviamente un alto livello di disoccupazione determina una crescita della conflittualità sociale, e in un mondo che ormai è caratterizzato dalla divisione in due blocchi, il blocco occidentale e il blocco orientale, quei fermenti, quel disordine sociale possono accrescere l'influsso del Partito Comunista nell'Italia meridionale. Vengono dunque attuate delle politiche di sviluppo per il Mezzogiorno. Sono due sostanzialmente queste politiche che si dispiegano lungo gli anni 50 e che gli stessi Stati Uniti invitano l'Italia ad attuare. La prima è la riforma agraria del 1950, che si attua soprattutto sui territori del Mezzogiorno, anche se non solo, poi toccherà anche la Maremma Toscana e il Delta Padano, però si rivolge soprattutto ai territori del Mezzogiorno perché sono i territori caratterizzati dalla presenza del latifondo, da un'alta disoccupazione e da un alto sfruttamento nei confronti dei contadini. Prima vi parlavo dell'assalto al latifondo, la riforma agraria del 1950 riprende gli indirizzi e gli orientamenti dell'assalto al latifondo, appunto spezzare il latifondo e distribuire la proprietà terriera tra i contadini. Lo stesso ministro Segni del resto riconoscerà il fatto di aver ripreso quanto ereditato già dalla seconda metà degli anni 30. La seconda politica di sviluppo che viene attuata per il Mezzogiorno è l'intervento straordinario. Cioè, viene creata la Cassa per il Mezzogiorno, che deve attuare delle politiche di sviluppo per il Mezzogiorno. Anche queste hanno due obiettivi: inizialmente dare lavoro e ridurre il livello di disoccupazione. Il secondo obiettivo è di creare delle infrastrutture, perché il Mezzogiorno in quella fase è ancora povero di quelle che sono delle precondizioni, cioè di quelle che sono le condizioni che possono consentire poi un ulteriore sviluppo economico. Se mancano le infrastrutture, per fare un esempio, la riforma agraria non può avere successo, perché i piccoli proprietari di terreni non hanno vie di comunicazione per smerciare i loro beni. Quindi è necessario costruire infrastrutture. L'obiettivo con cui nasce nel 1950 la Cassa per il Mezzogiorno è dunque quello di creare le precondizioni per un futuro sviluppo industriale del Mezzogiorno stesso, per metterlo al pari dell'Italia del Nord, ma non è immediatamente l'obiettivo l'industrializzazione, eh? Quindi inizialmente non si costruiscono le cosiddette cattedrali nel deserto, quelle sono una fase successiva della Cassa per il Mezzogiorno. Inizialmente si costruiscono infrastrutture e poi vengono poste in essere tutta una serie di opere pubbliche, come le bonifiche, che devono accompagnare la riforma agraria. L'obiettivo di questo intervento per lo sviluppo del Mezzogiorno è attivare uno sviluppo del sud Italia, al fine però di consentire uno sviluppo di tutto il paese. Non è interpretato come antitetico allo sviluppo del nord, né inizialmente si ritiene che lo sviluppo per il Mezzogiorno debba colmare il gap di sviluppo con il nord. Ho un grafico, dopo ve lo farò vedere. Si ritiene che il sud debba cominciare ad attivare dei processi di sviluppo autonomi, e che poi questi processi di sviluppo autonomi siano funzionali anche alla crescita economica dell'Italia settentrionale. E a partire dal 1957 invece si punta anche ad una industrializzazione dell'Italia meridionale, e lo si fa per due ragioni, anzi per tre ragioni. La prima è che quegli interventi che erano stati destinati nella prima metà degli anni 50 al settore agricolo non avevano colmato una immigrazione che si stava facendo molto forte dal sud al nord Italia. Questo perché il settore agricolo, gli impiegati del settore agricolo hanno un reddito che ovviamente è inferiore rispetto agli impiegati nel settore industriale. Un ragazzo che nasce in campagna aspira a vivere in città e a lavorare in un'industria, non a rimanere nelle campagne. E quindi si registra comunque una forte migrazione da sud verso nord. E la seconda ragione è che il nord sta entrando in quella fase di fortissimo sviluppo industriale, che è il miracolo economico, e quindi drena risorse e manodopera, dal mezzogiorno. La terza ragione per cui dal 1957 si attua una politica anche di industrializzazione verso il mezzogiorno è che l'Italia firma l'accordo noto come MEC, Mercato Comune Europeo, cioè si avvia quel processo di integrazione europea che deve portare gradualmente all'abbattimento dei dazi doganali tra i singoli stati, e dunque a favorire la libera circolazione delle merci all'interno dell'Europa. Questo pone ovviamente il settore agricolo dell'Italia meridionale direttamente in competizione con il settore agricolo del resto d'Europa, il che significa che puntare solamente sul settore agricolo può determinare dei problemi, e per questo si cerca di affiancare anche una politica di industrializzazione del mezzogiorno. Inizia la cosiddetta seconda fase della politica di sviluppo nel mezzogiorno, nella quale molte imprese del nord apriranno stabilimenti al sud. Apre l'Ilva di Taranto. L'Ilva di Taranto nasce proprio in questa seconda fase della Cassa per il Mezzogiorno, e la Montecatini apre uno stabilimento petrolchimico a Brindisi, e l'Alfa Sud apre lo stabilimento a Pomigliano, vicino Napoli. Anche questo stabilimento spesso compare alle cronache, anche perché lo stabilimento della Fiat, dove ultimamente ci sono stati appunto dei problemi. Nascono tutti dunque dopo la legge del 1957 che vuole industrializzare il mezzogiorno. Questa industrializzazione in sé per sé poi non funzionerà, perché comunque nell'Italia meridionale rimane un ambiente circostante che è poco recettivo all'industrializzazione. Voi considerate che nel 1904, quando era stata varata quella legge speciale per Napoli, che vi ho detto aveva l'obiettivo di industrializzare Napoli, il Mattino di Napoli, il quotidiano di Napoli, aveva condotto una forte e feroce campagna contro la volontà di modificare quella che era la struttura socio-economica di Napoli. E quelle sono tendenze che erano già affiorate all'inizio del Novecento e che spesso si ritrovano quando si tenta di appunto modificare la struttura economica dell'Italia meridionale e quando si tentò di industrializzarla. E questo intervento straordinario nel Mezzogiorno fu però uno dei volani del miracolo economico dell'intero paese. Come vi dicevo prima, l'obiettivo non era quello di favorire lo sviluppo del sud contro il nord, ma era anche quello di favorire, attraverso lo sviluppo del Mezzogiorno, lo sviluppo dell'intero paese. E così fu, per un semplice motivo: nel momento in cui lo Stato finanziava abbondantemente la costruzione di infrastrutture nel sud, chi è che andava a costruire le infrastrutture nel sud? Erano imprese del nord. E quindi si creò tutto un circolo per cui la ricchezza inizialmente inviata al sud di fatto tornava al nord. Vi fu un secondo motivo: si accrebbe anche il reddito dei cittadini dell'Italia meridionale, ma anche loro poi, quando dovevano comprare vestiti, quando dovevano comprare le macchine e altro, cosa compravano? La Fiat. Compravano beni, comunque prodotti frigoriferi, prodotti al nord. Questo fu un secondo elemento per cui investimenti condotti al sud di fatto poi tornarono verso il nord. E poi ci fu un terzo elemento per cui le industrie del nord beneficiarono molto della situazione che si era verificata nell'Italia meridionale. Era la forte disoccupazione del Mezzogiorno, che garantì, attraverso l'emigrazione da sud a nord, che fu altissima negli anni 50, considerate che solamente nel 1955 emigrarono 200.000 abitanti dell'Italia meridionale verso l'Italia settentrionale, solamente in quell'anno. Questo portò ovviamente tutta manodopera a basso costo. Maggiore livello di disoccupazione, più le industrie possono fare e possono trovare lavoratori a costi minori. Tant'è vero che il boom economico terminerà nel 63, quando si raggiungerà la piena occupazione, cioè quando non ci sarà più possibilità di abbassare ulteriormente i salari, ma anzi i sindacati potranno contrattare perché tutti i lavoratori saranno occupati e dunque potranno chiedere un aumento dei salari. Ma fino al 63 le imprese del nord Italia possono contare su questo bacino di disoccupati che dal sud migrano verso il nord. E si entra così nella fase che vi ho detto, appunto, del boom economico. Le industrie del nord cominciano a produrre beni di consumo che trovano un mercato. Le immagini che noi abbiamo, magari anche dal cinema, sono quelle dei frigoriferi, delle automobili soprattutto. La Fiat nel 1955 produce la 600 e nel 1957 poi la 500, tutti noi ovviamente ricordiamo. Già nel 1947 la Piaggio aveva prodotto la Vespa, e anche quella sarà uno dei beni, diciamo, più venduti durante il periodo del miracolo economico. Vengono costruite le autostrade, l'autostrada del Sole, che è l'autostrada che avrebbe dovuto collegare Milano con Reggio Calabria. Poi tutti sappiamo che da Milano arriva a Napoli e poi da Napoli a Reggio Calabria ancora non c'è la parte successiva. Viene costruita a partire dal 1956 ed è coinvolta l'IRI, quindi l'impresa pubblica svolge un ruolo fondamentale nella parte e nella fase del miracolo economico, perché va ad accompagnare e comunque aiuta la creazione di quelle precondizioni per favorire un ulteriore sviluppo industriale. L'IRI è proprietaria, come vi dicevo prima, di numerose aziende italiane. Nel 1980 arriveranno ad essere 1000 le aziende appartenenti all'IRI. E tra queste c'è la società Autostrade, che è la società appunto che va a costruire l'autostrada del Sole, cioè un'impresa pubblica viene utilizzata per costruire quello che i privati non costruirebbero e per dare supporto all'iniziativa privata. Un'altra impresa pubblica che nasce in questa fase e che sarà importante per il miracolo economico è l'ENI, l'Ente Nazionale Idrocarburi, che viene fondato da Enrico Mattei. Enrico Mattei nel secondo dopoguerra era stato incaricato di liquidare l'AGIP, che era invece nata nel 1926, appunto con il compito di rintracciare risorse di idrocarburi funzionali allo sviluppo industriale italiano. Mattei non mette in liquidazione l'AGIP, crea una struttura più grande, che è appunto l'ENI, che ingloba l'AGIP ed altre aziende impegnate nella ricerca di idrocarburi. In Valle Padana scopre numerose riserve di gas e poi proietta l'ENI anche al di fuori dell'Italia, nel Medio Oriente, raggiunge accordi con la Russia. Diventa fondamentale perché garantisce al sistema industriale italiano un approvvigionamento energetico a basso costo. Ovviamente sarebbe costata di più l'energia importandola dalle cosiddette sette sorelle, che erano le grandi compagnie americane. Purtroppo l'ENI diventerà anche un elemento di disturbo per le compagnie petrolifere americane. Come saprete, sulla morte di Mattei, che avvenne nel 1962, ci sono molti misteri, però insomma si ipotizzi che questo suo ruolo di contrasto agli interessi delle companies americane possa aver giocato un ruolo decisivo. Comunque, imprese pubbliche, dunque, attraverso l'IRI, attraverso l'ENI, sostengono lo sviluppo delle imprese private italiane. Ho fatto riferimento alla Fiat, e sono gli anni in cui la televisione si diffonde. Nel 1954 iniziano le trasmissioni della RAI e la televisione diventa uno dei beni di consumo, simbolo del miracolo economico, perché si diffondono in tutte le famiglie italiane. Come detto, il miracolo economico cessa poi nel 1963, però è una fase che trasforma il modo di pensare degli italiani, la società italiana. E la popolazione si sta trasferendo dalle campagne, soprattutto dal mezzogiorno, nelle grandi città. Non so se avete presente o avete visto Totò, Peppino e la mala femmina. Ovviamente il film si basa su loro, Totò e Peppino, che vanno a trovare il nipote che è emigrato a Napoli, no? Quella è una scena appunto classica. Considerate che la commedia all'italiana racconta appunto questa profonda trasformazione che vive il paese in quegli anni, e ironizza appunto sul contrasto tra valori tradizionali di chi ancora è legato alla campagna, in quel caso Totò e Peppino, che vengono da un paesino del sud e si ritrovano invece in una grande metropoli del nord, dunque in una società consumista e fortemente individualista. In questa fase di città, Milano ovviamente ha un forte sviluppo urbanistico, ma ce l'ha anche Roma. Potremmo pensare perché Roma, visto che è il cuore dello sviluppo industriale è Milano, però in realtà Roma è la città dei ministeri, ma anche delle industrie, perché l'industria cinematografica, l'industria radiotelevisiva ed importanti industrie edilizie avevano sede a Roma. E Roma crebbe molto, passò da 1,5 milioni di abitanti nel 1945 a 2,7 milioni abitanti nel 1971. Fu uno sviluppo impressionante, maggiore anche rispetto a Napoli. Nacquero tutta una serie, o si svilupparono ulteriormente tutta una serie di quartieri come il Tuscolano, Portuense, l'Aurelio. L'Eur ebbe uno sviluppo nel secondo dopoguerra perché era nato come quartiere che doveva ospitare l'esposizione universale del 42, però poi in realtà l'esposizione universale non si tiene, nel secondo dopoguerra vi vengono trasferiti nei ministeri, dunque diviene anche un quartiere residenziale. Viene costruito ad esempio il quartiere di Decima, che doveva essere il quartiere in grado di ospitare gli impiegati occupati all'Eur, e quindi c'è un forte sviluppo urbanistico. E come vi dicevo prima, il fatto che gran parte della popolazione che veniva magari dalle campagne, io ho i miei nonni umbri che si trasferirono a Roma proprio negli anni 50, e determinò quella profonda trasformazione, quel profondo cambiamento di valori di cui vi dicevo prima. Si passa da una società tradizionale legata a un mondo contadino a una società che, in cui i figli dei padri contadini nascono nelle città, e dunque hanno tutta nascono nelle città, nascono in un periodo consumistico, dunque hanno tutta un'altra serie di riferimenti valoriali. E come vi dicevo prima, però, cambia anche il rapporto tra politica e tecnica. Vi porto solamente un esempio, poi dopo vediamo un po' di immagini, relativo alla Cassa per il Mezzogiorno, perché lo sto studiando in questo periodo. Vi dicevo, nel primo nella prima fase di attività della Cassa per il Mezzogiorno, in realtà i risultati nel Mezzogiorno furono importanti, perché cambiò completamente il volto del Mezzogiorno. Voi considerate che appunto all'inizio degli anni 50 l'Italia meridionale era dominata da latifondi, senza infrastrutture, quindi con difficoltà, forti difficoltà di comunicazione da parte a parte. Sia con la riforma agraria che con la costruzione di queste infrastrutture diviene, si modernizza molto il Mezzogiorno. La fase che noi mettiamo sotto accusa è quella successiva. Però è anche perché nel corso degli anni 50 il centro studi della Cassa per il Mezzogiorno elaborava direttamente gli interventi da svolgere, senza o comunque in accordo con la politica. Dopo gli anni 60 viene addirittura chiuso il centro studi della Cassa per il Mezzogiorno, e sono i politici che prendono direttamente la decisione di dove investire i soldi, e lo fanno in funzione di decisioni ovviamente politiche. L'IRI stesso cambia i suoi obiettivi e la sua finalità. Vi ho detto, negli anni 30 l'IRI nasce come impresa pubblica che però deve svolgere la sua attività seguendo i criteri dell'impresa privata, cioè deve fare profitto sostanzialmente. A partire dagli anni 60, quando il presidente diventa Giuseppe Petrilli della DC, viene elaborata la teoria degli oneri impropri. Cosa significa? Che l'IRI non doveva necessariamente seguire i criteri imprenditoriali nella sua attività, ma investire secondo quelli che erano gli interessi della collettività, anche quando ciò avrebbe generato oneri impropri, vale a dire investimenti antieconomici. Cioè inizia quella deriva dell'IRI che la porta a dissestare completamente le proprie casse. E quando noi pensiamo agli effetti negativi dell'intervento pubblico, in realtà ci riferiamo dunque a quell'intervento pubblico come è stato attuato dopo il miracolo economico. Ma fino al miracolo economico, in realtà, quell'intervento pubblico era stato fondamentale per consentire all'Italia di raggiungere l'epoca del benessere. Ora io ho delle immagini che ripercorrono un po' questo cammino, così magari mettiamo anche un po' meglio.
Abbassare la luce, no?
Sì. Forse si vede meglio.